Marco capitolo 9 dal verso 33. Giunsero a Capernaum. Quando Gesù fu in casa, domandò loro: di che discorrevate per strada? E i discepoli tacevano perché per via avevano discusso tra di loro chi fosse il più grande. Allora sedutosi chiamò i dodici e disse loro: se qualcuno vuole essere il primo, sarà l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E preso un bambino lo mise in mezzo a loro, poi lo prese in braccio e disse loro: chiunque riceve uno di questi bambini nel nome mio riceve me, e chiunque riceve me non riceve me, ma colui che mi ha mandato. Andiamo alla pagina successiva, capitolo 10, verso 13. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro che glieli presentavano. Gesù, veduto ciò, si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano da me, non glielo vietate, perché il regno di Dio è di chi è come loro. In verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino non vi entrerà affatto. E presili in braccio, li benediceva ponendo le mani su di loro. Amen. Capita anche ai predicatori, ai pastori che leggono la Bibbia da tanti anni, di accorgersi per la prima volta di un particolare. E io per la prima volta mi sono accorto di un particolare. Ora, ci sono tre Vangeli, i Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, che raccontano di Gesù che benedice i bambini. Ma solo il Vangelo di Marco precisa, e per ben due volte, questa cosa che sto per dirvi. Né Luca né Matteo dicono questo. Marco dice, capitolo 9, il verso 36, preso un bambino, Gesù lo mise in mezzo a loro, poi lo prese in braccio. Poi lo prese in braccio. Marco 10, 16, e presili in braccio, li benediceva ponendo le mani su di loro. Solo l'evangelista Marco precisa che Gesù li prese in braccio. Voi direte: vabbè, è un particolare da nulla. E a me fa tanta tenerezza invece questo particolare, vero? Gesù non li ha semplicemente presi, ha preso un bambino, vieni qua, l'ha messo lì in mezzo e poi ha dato un esempio ai discepoli, dovete diventare come i bambini, no? Perché Luca e Matteo dicono: preso un bambino, lo mise in mezzo. Ma Marco precisa questa particolarità dell'episodio. Due volte arrivano i bambini, ci sono dei genitori che invitano Gesù a benedire questi bambini, a pregare per questi bambini. I discepoli, come sempre, come spesso accade pure a noi, come spesso accade pure a noi, fratelli, non capiscono. Lascia senza tutti questi bambini che fanno confusione, che si muovono, che fanno... No, non si fa tutta questa confusione, andate via, li sgridavano i bambini. E Gesù si è indignato. È un termine che capita spesse volte, ma non nella bocca o nel carattere di Gesù. Si indignavano i farisei, si indignavano di Gesù, no? Erano indignati perché Gesù faceva i miracoli di sabato. È raro vedere Gesù indignato. Gesù si indignò nei confronti dei suoi discepoli perché li stavano allontanando da lui. Sgridavano coloro che glieli presentavano. Gesù, veduto ciò, verso 14 del capitolo 10, si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano da me e non glielo vietate. Gesù ama i bambini. E io penso che Gesù ci sa fare con noi, vero? E ci sa fare pure con i bambini. E li prendeva in braccio. E noi vogliamo pregare, Signore, prendi in braccio i nostri bambini. Amen. È questa la tua preghiera, Signore, prendi in braccio i miei bambini. Signore, prendi in braccio i miei figli. Ma mio figlio comincia a essere grandicello, Signore, prendi in braccio pure lui. Tanto a te non te pesa, Signore. Prendi in braccio i nostri figli, Signore. Che tenerezza questa immagine. E ringraziamo l'Evangelista Marco che ha fatto questa precisazione, guidato dallo Spirito Santo. Gesù li prese in braccio. E penso che sia una cosa così bella, quando possiamo avere un bambino in braccio, specialmente questi piccolini, vero? Il bambino ha bisogno di essere preso in braccio. È vero? Eppure noi abbiamo bisogno di essere presi in braccio dal Signore. Gesù li prende in braccio per dare un esempio di umiltà ai suoi discepoli litigiosi. Perché questi discepoli, in tutte e due le occasioni dei bambini, la prima volta stavano discutendo fra di loro, sapete di che cosa? Di chi fosse il più grande. Che pazienza che c'è il Signore, no? Cioè, questi stavano con Gesù dalla mattina alla sera, vedevano i miracoli che Gesù faceva, vedevano le cose grandi, sentivano i suoi discorsi, come Gesù si allontanava un attimo, cominciavano a discutere fra di loro, ma io però sono più importante di te, io sono più bravo di te. E non ridere di questi discepoli. Perché noi siamo peggio di loro. E allora Gesù gli fa, ma di che cosa stavate parlando per strada? Ce lo sapeva già, Gesù sapeva tutto, no? Zitti questi, no? E dice proprio così, tacevano perché per via avevano discusso chi fosse il più grande tra di loro. Temo che se qualcuno di questi uscisse fuori il nome, potremmo fare poi tutta una teologia su questo, ma non c'è scritto il nome. Allora Gesù si siede, li chiama tutti e 12 questi apostoli, no? Pietro, Giacomo, Giovanni, Tommaso, tutti intorno a sé. Poi prende un bambino. Prende un bambino. I bambini stavano dappertutto all'epoca, non è che è come oggi, no? Che purtroppo, perché questa società è diventata una società perversa e corrotta, i bambini ci teniamo tutti chiusi dentro casa, no? Perché sappiamo mai che cosa gli può succedere se escono fuori. Io quando ero ragazzino stavo sempre fuori casa. Ho vissuto tutta la mia vita al prato, a giocare a pallone, all'aria aperta, tutti questi pericoli non c'erano. E all'epoca di Gesù tutti i bambini, quando si svegliavano la mattina, uscivano fuori e tornavano a casa per mangiare qualcosa e poi riuscivano fuori. Non stavano mai dentro casa. E quindi i bambini, come ti giravi, vedevi i bambini. Fra l'altro, ai tempi di Gesù, una famiglia benedetta era una famiglia che aveva tanti figli. Per cui era normale che una coppia media avesse 6, 7, 8 figli. La famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria, avevano almeno 7 figli. Gesù il primo, che poi non era figlio di Giuseppe, solo di Maria, altri 6, c'erano 4 fratelli e sorelle anche. Una famiglia media, bambini dappertutto, immaginatevi che vociare, che movimento, che polverone, questi ragazzini che correvano dappertutto. Gesù fa presto. Prende un bambino, qualsiasi di questi che correvano, lo mette in mezzo ai discepoli, e i bambini di una volta, se tu li prendevi, stavano in mezzo, stavano fermi. Poi lo prese in braccio. Che bello. questi 12 litigiosi che volevano sapere chi era il più importante di loro. Gesù prende un bambino in braccio e gli dice: guardate che se qualcuno vuole essere il primo, sarà l'ultimo di tutti e il servo di tutti. Perché il bambino? Perché, sapete, i bambini, come cominciavano a crescere un pochettino, gli si davano degli incarichi umili, no? Si cominciava: guarda, vai al pozzo a prendere l'acqua. E il bambino, tutto contento, partiva col suo secchielletto, trascinato all'inizio magari con due mani, no? E al ritorno con tre mani, perché non ce la faceva quando c'era l'acqua dentro. No, scusate, tre mani sono troppe. Ritornava con questo secchio d'acqua e lo portava faticosamente a casa ed era così contento di poter fare qualcosa. E poi li mettevano i bambini a guardare gli animali, i compiti più umili. E i bambini facevano questi compiti umili perché? Perché erano servi. Alla fine, in una famiglia, più manodopera c'era, perché tante braccia c'erano, i figli, e i più piccoli facevano i lavori più umili. Vi ricordate Davide? Era l'ultimo della sua famiglia, pure lì erano tanti. Sette fratelli c'aveva. Lo chiamano: ma dov'è? Sta a guardare le pecore. È il più piccolo, sta guardando le pecore. Chi vuole essere grande fra di voi sarà il servo di tutti. Così come Gesù non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita qual prezzo di riscatto per ciascuno di noi. Quante considerazioni in questo brano, fratelli, sorelle. Nel verso 36 c'è l'accoglienza, bisogna ricevere. Verso 37, chiunque riceve uno di questi bambini nel nome mio riceve me. Ogni volta che vedi un bambino, ogni volta che vedi una bambina, ti si apra il cuore. Perché chi riceve un bambino accoglie Gesù. Ma che fastidio sti bambini, quelli di sopra, che giocano dalla mattina alla sera a pallone. Dobbiamo assomigliare a loro. Ma in che cosa dobbiamo assomigliare ai bambini? Gesù dice: il regno di Dio è di chi è come loro. Il regno di Dio è per chi assomiglia ai bambini. Ma in che cosa? Beh, il bambino, abbiamo detto, è umile, obbediente, non porta rancore, no? Avete mai visto i bambini quando litigano? Avete litigato da bambini? Tutti i giorni si litigava. Io e mio fratello ci menavamo tutti i giorni. E poi dopo esserci menati, essercele date, anzi era lui che me le dava a me perché lui era più grande, poi diventavamo subito fratelli e ci mettevamo a giocare insieme. Senza rancore, senza, no, era normale. Succedeva. E poi dopo di nuovo stavamo insieme ed era normale. Non c'era malizia, non c'era rancore, non c'era odio. Il bambino sa perdonare. Vogliamo entrare in cielo, fratelli, sorelle? Chiunque non avrà ricevuto, in verità vi dico, quando Gesù dice in verità vuol dire una cosa molto importante, state attenti, in verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino non vi entrerà affatto. Con semplicità. Ah, ma io voglio capire. No, io voglio spiegazioni. Io voglio comprendere. Il bambino gli metti davanti il bicchiere d'acqua, se lo beve. L'adulto si mette a controllare, lo porta il bicchiere con l'acqua a esaminarlo per vedere se c'è dentro qualche batterio, insomma. Signore vuole che siamo semplici e accettiamo il Vangelo come i bambini, con semplicità di cuore, con gioia. Quanto siamo complicati, eh? Quando si è bambini non si è complicati. Poi cresciamo e diventiamo complicati, contorti, cominciamo a fare dei ragionamenti che non ci portano da nessuna parte. Il bambino non ce l'ha tutti questi problemi, non si preoccupa granché. Quello che c'ha nel cuore lo esprime, lo dice con semplicità. Quindi dobbiamo riceverli, accoglierli, essere umili e disponibili, ma ancora bisogna presentarli a Gesù, i bambini. E allora l'abbiamo già detto, ma lo ripetiamo, fratelli, non è che la scuola domenicale salva i nostri figli, li salva Gesù. Ma non è che un'ora di lezione a settimana può fare la differenza se in casa, se i genitori in casa non sono un buon esempio di famiglia cristiana per i loro figli. Non ci possiamo illudere come genitori che il nostro compito sia semplicemente quello di depositarli la domenica alla scuola domenicale. Ma durante la settimana dobbiamo anzitutto interessarci alla lezione che viene svolta la domenica. Ogni genitore cristiano dovrebbe chiedere ai propri figli: di che cosa avete parlato oggi alla scuola domenicale? Che lezione ti hanno fatto? E i bambini sono contenti di partecipare, anche perché così tu sai cosa hanno recepito, no? Abbiamo parlato di questa storia, abbiamo parlato di questa verità biblica. È bello. E poi durante la settimana, io avevo un libro, quando avevo i bambini piccoli, che era il preferito, veramente c'erano parecchi libri preferiti. Uno era Il pellegrinaggio del cristiano, che è stata, era, poi io gliela romanzavo, quindi diventava altro che Signore degli Anelli e tutte queste cose qua. Gli raccontavo queste storie, no? Mi ricordo la faccia, specialmente di mio figlio Stefano, che stava così per mezz'ora mentre io raccontavo la storia. E poi le storie della Bibbia. C'avevo un bel libro, compratevelo, genitori, costa manco tanto, la Bibbia ai bambini, la Bibbia ai ragazzi, con tutte le illustrazioni, e le storie della Bibbia raccontate in maniera per i bambini, no? E quando leggevamo quelle storie io li vedevo incantati. E tu non gli stai narrando la fiaba, la favola, cose inventate, ma gli stai raccontando storie vere, fatti biblici realmente accaduti. Amen. Ecco perché come genitori presentiamo a Gesù i nostri figli in preghiera, li benediciamo, li conduciamo a Gesù, li invitiamo ad andare a Gesù. Il dramma più grande è un genitore che si scusa dicendo: io non ho tempo. Allora voglio dirti una cosa, genitore: se tu non hai tempo per i tuoi figli, ma per cosa vuoi avere tempo? Se non trovi il tempo di stare con i doni più preziosi che Dio ti ha dato, che sono i tuoi figli, ma con chi lo vuoi passare il tuo tempo? Perché a volte l'egoismo e la sciocchezza della natura umana ci portano a pensare che comunque noi dobbiamo avere la nostra vita, che a volte i nostri figli ci diventano un intralcio per i nostri progetti, perché noi vorremmo fare questo e fare quello, però c'è il bambino, c'è la bambina, e allora chiami Pinco, Pallino, questo e quell'altro, metti un francobollo sulla testa di tuo figlio e lo spedisci da qualche parte. È una tragedia. I bambini hanno bisogno della mamma, non della tata. Hanno bisogno del padre. Grazie a Dio per i nonni. A volte i nonni diventano il parcheggio dei nostri figli, no? Fratelli, i bambini crescono in fretta. Crescono in fretta. Ne so qualcosa io. E una volta che sono grandi, non ritornano più bambini. E tu stai lì a pentirti di tutte le ore che avresti potuto passare godendo dei tuoi bambini piccoli e desiderosi di stare con te, desiderosi, bramosi di passare quell'ora con te nel lettone, magari, no? A fare la lotta con i maschi o a coccolarsi le femminucce, non tornano più quegli anni lì. Te li sei persi, arrivederci. Domani che vorrai stare con i tuoi figli, saranno loro a dirti: tu non avevi tempo per me. Adesso io dovrei avere tempo per te. Tu mi hai parcheggiato a destra e a sinistra con gente, babysitter, gente sconosciuta, e adesso tu vorresti che io stessi con te. Ah, ma fratello Alberto, tu non conosci la nostra situazione. Ognuno ha le sue situazioni e io non voglio giudicare nessuno. Dico soltanto, genitori, passiamo del tempo coi nostri figli. Impegniamoci, perché è la cosa più bella che Dio ci ha donato, la nostra famiglia. Non deleghiamo ad altri l'istruzione dei nostri figli. Insegniamo loro ad amare Gesù, se lo amiamo. Gesù si indignò coi discepoli, sgridavano coloro che gli presentavano, questi discepoli litigiosi, questi discepoli che non capivano. Signore, facci essere discepoli che capiscono le cose, che capiamo quanto è importante stare con i nostri figli. Amen. Vogliamo pregare? Chiediamo il nostro capo. Gloria a te, Signore. Voglio pregare per tutti i genitori qui presenti in sala. Forse qualcuno, sentendo il mio discorso, ha detto: hai ragione, fratello, ma ormai è tardi, i miei figli sono grandi, li ho già persi di vista, sono già partiti per le loro cose e per le loro strade. Ma un genitore sarà sempre genitore finché prega quotidianamente per la salvezza e il benessere dei propri figli. Continua a pregare per i tuoi figli, anche per quelli che si sono allontanati, anche per quelli ai quali tu hai dato tutto e non ti puoi rimproverare nulla, perché li hai ammaestrati, li hai coccolati, hai giocato con loro, hai passato del tempo con loro. Anche nel caso in cui non ti possa rimproverare nulla, ma pure questi figli hanno preso altre strade, ricordati. Ricordati che il Signore ha ascoltato le tue preghiere, vede le tue lacrime. Ma per chi ha i figli piccoli, che non ci sia rimpianto un domani nella tua vita per aver trascurato questi doni preziosi che Dio ti ha dato. Stai insieme ai tuoi figli, amali, fagli sentire il tuo amore, il tuo interesse, falli crescere accanto a te, falli crescere in chiesa, falli crescere nell'ambiente sano, ti porterà un buon frutto. Un giorno tu vedrai il frutto anche dei sacrifici che hai dovuto fare per portare i tuoi figli ai piedi del Signore. Ci alziamo tutti in piedi.